Buongiorno e benvenuti da Valentino De Luca ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. E oggi, come al solito, è venerdì, parliamo di spettacolo e lo faccio con quelli che ormai chiamo i miei ragazzi di spettacolo, ma anche due spettacolo di ragazzi, ovvero Livia, 16 anni, del liceo classico Visconti.
Ciao.
E Lorenzo, 16 anni, e indovinate un po', del liceo classico Visconti.
Buon pomeriggio.
New entry oggi con noi Jacopo, 17 anni, del liceo Azzarita.
Ciao.
Puntata oggi dedicata al mondo dello spettacolo e ragazzi, oggi abbiamo veramente tanto da parlare. Parliamo appunto, qui a Roma ha debuttato il maestro Albertazzi con la sua Salomè, stasera escono nuovi film tra cui Manuale d'amore 2 e ci sono anche novità in libreria, quindi insomma una puntata veramente ricca. Adesso però andiamo a sentirci il primo brano, i Red Hot Chili Peppers con Tell Me Baby.
Radio Zainet, la radio che fa scuola. Voilà.
Bentornati a Radio Zainet, qui con i nostri giovani amici. Allora, ragazzi, teatro, libri, cinema. A proposito di cinema, ancora oggi nei cinema, nelle sale cinematografiche di tutta Italia impazza ancora Rocky Balboa. Qualcuno di voi l'ha visto?
No.
No.
No, insomma, avete detto un no che mi lascia molto, molto perplesso. No?
E non lo vedremo.
No, infatti.
Ragazzi, almeno l'esordio americano di Muccino, che dite?
Beh, a me lascia francamente un po' perplesso, perché non credo che il cinema di Muccino, che alla fine mi sembra, lo dirò con un'aria un po' polemica, però mi sembra il cinema commerciale travestito da cinema d'autore, non mi sembra che sia esattamente un modello rappresentativo della cinematografia italiana da esportare all'estero.
Però a questo proposito, bravo Lorenzo che introduce un tema vasto, non abbiamo il tempo per esaminarlo, ma avete sentito che il film di Crialese, Il Nuovo Mondo, è stato bocciato alla candidatura degli Oscar, eppure sembrava un film molto, molto valido, e c'è stata un po' di polemica, nel senso che è stato detto ci hanno bocciato perché Nuovo Mondo va lontano dagli stereotipi di come l'americano vede l'italiano.
Sì, ma infatti, come ho detto, Muccino fa un cinema che viene percepito, diciamo, come cinema di qualità, ma che sicuramente poi nei contenuti è molto commerciale, ed è per questo che è facilmente commerciabile, appunto, scusatemi la ripetizione, anche all'estero.
Ma adesso andiamo a sentire la scheda preparata dalla nostra redazione che ci consiglia come passare un bel fine settimana.
A 30 anni di distanza impazzano i saggi rievocativi sul 1977, un anno difficile che ha segnato la storia di una generazione. In proposito segnaliamo 1977, l'ultima foto di famiglia di Lucia Annunziata, e Ali di piombo di Concetto Vecchio. Per quel che riguarda il cinema è molto atteso il secondo atto di Manuale d'amore, diretto da Giovanni Veronesi e interpretato dalla coppia del momento Bellucci-Scamarcio. Infine, per gli appassionati di teatro, è in scena al Teatro dell'Opera di Roma la Salomè, diretta da Giorgio Albertazzi, con le musiche di Strauss e il soggetto tratto dal capolavoro di Oscar Wilde.
E insomma, per la serie Noi c'eravamo, ragazzi, vi ricordate, proprio con voi due, Livia e Lorenzo, siamo andati la settimana scorsa al Teatro dell'Opera di Roma, dove il maestro Albertazzi, insieme a tutto il suo staff tecnico, il cast di attori, presentava la sua Salomè. Ecco, innanzitutto, ragazzi, una domanda. Impressioni su Albertazzi, vedere così da vicino un mito del teatro italiano?
Questi incontri sono quello che ti fa compiacere del fatto di iniziare a fare il giornalista, penso, perché veramente incontrare una persona del genere, così gentile, colto, che in una frase riusciva ad aprirti 20 idee e collegamenti, è stata veramente un'esperienza che spero si possa ripetere anche con altri artisti.
Lorenzo, a te invece in particolar modo ti vedevo abbastanza agguerrito, insomma, sulla diciamo messa in scena di questa Salomè, una Salomè molto forte. Tra l'altro, tra parentesi, per tutti quegli spettatori che sul momento non dovessero ricordarsi la trama, ecco, Jacopo, che l'ha vista, tra l'altro, ci vuoi dire brevemente la trama? Ce la vuoi ricordare?
Certamente. Allora, Erodiade, la madre di Salomè, lascia il proprio marito per andare con il cognato, il fratello del marito, Erode. Durante quest'unione l'atteggiamento di Erodiade viene criticato da Giovanni Battista, che subito viene fatto prigioniero e imprigionato appunto in una cisterna. Salomè si innamora di Giovanni Battista, ma Giovanni Battista naturalmente la respinge. Alla richiesta del tetrarca di Erode di danzare per lui, Salomè gli dice: io danzerò per te solamente se in cambio della mia danza mi darai tutto quello che io voglio. Il tetrarca dice sì sì, certamente, figuriamoci. E dopo questa famosa danza dei sette veli, Salomè chiede come premio per aver ballato per il tetrarca la testa di Giovanni Battista su un piatto d'argento. Il tetrarca Erode sul momento rimane atterrito, cerca di far cambiare idea alla figliastra, solamente che Salomè insiste. Allora viene tagliata la testa a Giovanni Battista e dopodiché Salomè viene fatta uccidere, poiché è reputata pazza da Erode.
E insomma, un'opera che mi pare di capire, Jacopo, già di per sé aveva molti spunti di drammaticità, ma anche di grandezza scenica, di grandezza visiva. In particolar modo mi pare che Albertazzi, ragazzi, correggetemi se sbaglio, mi ha dato l'impressione, e tu, Jacopo, mi potrai confermare questo, voleva in qualche modo sottolineare la decadenza dei personaggi, il gusto appunto decadente e un po' barocco per le scene forti e per le passioni. Tu innanzitutto, nell'allestimento scenico, Jacopo, hai visto questo?
Io più che altro ho visto una forte volgarità nell'allestimento scenico. Durante la danza dei sette veli il personaggio di Salomè viene screditato, perché un personaggio che ha vissuto in quel periodo non avrebbe reagito al suo dolore, alla sua passione, e mostrandosi nuda, aprendo le gambe verso il tempio dove era imprigionato Giovanni Battista, e non avrebbe fatto lo stesso con il tetrarca. Quindi secondo me è stata fraintesa la sensualità con la volgarità del personaggio.
In generale, comunque?
In generale, allora, diciamo che tutto quello che poteva essere un grande spettacolo, un bellissimo impianto scenografico, dei bellissimi costumi, una coreografia discutibile, comunque anche quella faceva parte dello spettacolo, un prologo molto interessante, non è stato valorizzato, poiché Albertazzi non aveva dato il giusto peso ai movimenti scenici degli attori cantanti. Quindi, curando poco questo aspetto dello spettacolo, ha fatto crollare tutto quello che poteva essere un grandissimo bellissimo spettacolo.
Ragazzi, adesso abbiamo un contributo proprio dell'intervista che abbiamo fatto ad Albertazzi. Livia, se vuoi introdurlo.
Sì, noi abbiamo posto delle domande ad Albertazzi sul rapporto che i ragazzi hanno con il teatro, un po' per la radio e per la nostra condizione. Abbiamo fatto delle domande su un tema che è stato molto, molto discusso e criticato, quello dell'eros kai thanatos, l'amore e morte, che è la base di tutta l'opera. E poi abbiamo fatto una domanda un po' più tecnica, se si vuole, cioè come si sono armonizzate in quest'opera musiche di Strauss, il libretto di Oscar Wilde e la regia di Albertazzi con il suo prologo.
E a queste domande ha gentilmente risposto il maestro in questo contributo film, in questo contributo audio.
Secondo me Strauss è uno fortissimo ammiratore di Wilde. Mi sa che Strauss ha conosciuto l'opera dopo che Wilde era già morto. Però si è appassionato, ha fatto tagli relativi, certo ci sono dei tagli rispetto a Wilde. Alcuni erano molto coraggiosi, molto. Però sono tutti tagli in cui c'era una ridondanza della prosa, insomma, di ricamarci intorno, avendo più attenzione all'opera. Credo che Wilde, sapendo l'abbia scritto per Strauss, è che Strauss ha trovato un soggetto di testo, di libretto, che sembra che più non faceva alle sue ambizioni musicali. Non si sente nessuna, certo si sente di fronte ad altre opere in cui il libretto sembra ingenuo rispetto alla musica, certo qui le parole sono all'interno della musica, ecco, è un grande poeta che si incontra con un grande musicista. Quando in genere, quando succede questo, si può essere davanti a un capolavoro. E indubbiamente sono due capolavori che sono incontrati.
Come viene reinterpretato in quest'opera oggi un tema classico, che è quello del rapporto di Eros e Thanatos? C'è questa commissione di amore ed erotismo che si mischia con l'ambito invece della violenza a creare un'unica opera.
Ma questi sono i temi di Wilde, che Strauss ha ripreso naturalmente. Bisogna pensare a Wilde, bisogna pensare al periodo di Wilde, al suo amore per il classico, per le cose classiche rielaborate, risentite, riviste, rivisitate. Qui c'è l'eros spinto a questi livelli, diventa senz'altro fatale, cioè portatore di morte. Ma la forma più elevata dell'eros è mortale, perché non può non morire un grande piacere o un grande desiderio, forse non è ripetitivo, insomma, arriva così al cannibalismo corporeo.
Questa è una cosa per la vostra radio che appunto si dedica ai giovani. Lei quanto ritiene sia importante che i giovani frequentino l'opera e se crede che oggi siano facilitati con questo?
Se siano facilitati, spero di sì, che lo siano, però non so come risulta. L'opera lirica è la madre della cultura dello spettacolo del nostro paese e quindi poi in un certo senso dell'Occidente, attraverso l'Italia però, è qui che nasce il melodramma. Il melodramma si crea una fusione che trova la musica e attraverso il canto, il canto.
E seppur con qualche lieve problema audio, questa era la voce del maestro Albertazzi. Lorenzo, già l'altra volta quando siamo andati di fronte al maestro ti vedevo scalpitare per fare una domanda. Tutto questo chiacchierare sul nudo, penso che, non so, non ti ho visto molto convinto. Secondo te al giorno d'oggi il teatro ha bisogno di un pochino di gossip per far venire la gente agli spettacoli? Quindi si è molto battuto proprio in queste settimane sul nudo della Patanè, eccetera, eccetera.
Allora, che il teatro in questi anni in Italia si è in crisi perché la gente va molto meno frequentemente al teatro è una realtà, e che sicuramente anche autori conosciuti e riconosciuti come Albertazzi abbiano comunque bisogno di rimanere sulla breccia dell'onda è sicuramente vero. Quindi sicuramente c'è anche una necessità commerciale, sebbene ci sia anche una scelta artistica nell'utilizzo della nudità.
Devo dire che infatti mi aveva molto incuriosito Albertazzi, anche per come ci aveva risposto nelle domande che gli avevamo fatto e nella conferenza stampa. Io sarei veramente curiosa di vedere questa danza dei sette veli, perché da come l'aveva presentata lui invece non sembrava volgare, ma sembrava l'espressione di questo erotismo così forte di quella che alla fine è una ragazza, una bambina.
Io ti consiglierei, più che vedere La danza dei sette veli, di ascoltare Francesca Patanè, che è veramente una grandissima cantante. L'avevo sentita nel marzo scorso nella Leggenda di Sacunta, ieri sera e nella prova generale nel ruolo di Salomè ha veramente dato il meglio di sé. Da lodare anche è stata la Bartolucci, l'attrice che interpretava nel prologo il ruolo di Erodiade, che è stata molto molto brava. Il resto del cast era molto interessante, orchestra guidata benissimo da un maestro che tra l'altro era stato chiamato pure all'ultimo momento.
E adesso chiudiamo il capitolo di Albertazzi solo brevissimamente ricordando che domani sabato vi sarà una lezione del maestro proprio sull'opera Salomè all'Università La Sapienza alle ore 11 nella sede di Villa Mirafiori. Questo era doveroso ricordarlo per tutti quelli che domani mattina
che possono
presenziare. Allora andiamo a sentirci il secondo brano, Madonna con Hollywood.
Zainet, la scuola che fa radio.
Shine your light.
La parentesi teatrale del maestro Albertazzi, ecco che come di consueto torniamo a parlare di spettacolo, in particolar modo di cinema. Ragazzi, insomma, questa sera esce l'attesissimo Manuale d'Amore 2 e anche lì campagna pubblicitaria martellante, Lorenzo, su questa famosa scena tra Scamarcio e la Bellucci.
Sicuramente le campagne pubblicitarie, quando vertono sul contenuto erotico dell'opera che vogliono pubblicizzare, hanno un gran successo, perché anche in Manuale d'Amore c'è una scena ad alto contenuto erotico, che è quella di sesso tra la Bellucci e Scamarcio, che ha scatenato polemiche ma che alla fine porterà successo al botteghino per questo film.
Ragazzi, Manuale d'Amore 2, sempre Giovanni Veronesi, sottotitolo Capitoli successivi, perché in realtà, a quanto ne so io, correggetemi se sbaglio, il progetto prevede 4 film totali sul tema dell'amore oggi. Storie di coppie, abbiamo Verdone che si innamora della ventenne, e poi abbiamo due coppie che affrontano temi particolari, ovvero abbiamo Albanese e l'amore gay tra Albanese e Rubini, che devono andare in Spagna per sposarsi, quindi il tema di grande attualità sui Pax, e la storia d'amore tra Fabio Volo e Barbara Bulova, che non riescono ad avere bambine e devono andare in Olanda per fare la fecondazione assistita che qui viene proibita. In un'intervista Sergio Rubini ha detto in maniera un po' provocatoria bisogna andare in Spagna per sposarsi, là per fare la fecondazione assistita, eccetera eccetera eccetera. Qui in Italia siamo rimasti solo per pagare le tasse. È un'affermazione un po' forte, ragazzi. Voi che ne pensate?
Forte, anche se un po' rispecchia quella che potrebbe essere la realtà, se consideriamo che in paesi come la Francia i Pax hanno funzionato Benissimo.
Ma secondo voi, ragazzi, può un film dal tono apparentemente leggero trattare con la dovuta serietà e completezza questi temi o rischia solo di accennarli, per così dire?
Ecco, infatti, secondo me è così. Sicuramente getta l'idea e uno può anche ragionare, però non so quanto poi alla fine possa essere...
Di serietà e completezza non parlerei, francamente. Di qualche accenno.
Accenno, infatti.
Dici che possono, possono essere solo degli accenni. Sì. Tra l'altro, questa sera esce, lo dico per completezza di informazione, anche Una scomoda verità, che è un film su i travagli ambientali del pianeta Terra, presentato dall'ex candidato alla presidenza USA, non so se ve lo ricordate, ragazzi, Al Gore, che venne sconfitto nel 2000 proprio dall'attuale presidente degli Stati Uniti. E segnalo, mi fa molto piacere segnalare un documentario particolare, La strada di Levi, documentario appunto di Davide Ferrario, in cui il regista ripercorre il viaggio che lo scrittore Primo Levi fece di ritorno da Auschwitz e raccolto nel libro La tregua. Insomma, 60 anni dopo, praticamente questo regista Davide Ferrario ripercorre la stessa strada attraverso l'Europa post-comunista. Secondo me deve essere molto, molto interessante. Sì. Adesso però, ragazzi, è venuto il momento di salire sulla nostra macchina del tempo virtuale. Ci andiamo a sentire il flashback. Torniamo indietro nel 77 con i Sex Pistols.
Benvenuti al concerto alla musica. Oggi festeggiamo il compleanno di una delle figure più controverse della scena musicale. In effetti non stiamo parlando di un musicista vero e proprio, ma di Malcolm McLaren, manager e fondatore dei Sex Pistols, il gruppo più oltraggioso che rock abbia mai conosciuto. Beh, oggi compie 30 anni e sicuramente avrà molti motivi per festeggiare, con i Pistols in vetta alle classifiche dei singoli d'oltremanica e con TV e giornali che non smettono di parlare di loro. Sicuramente sono il fenomeno del momento e noi andiamo ad ascoltarceli con il pezzo che sta sconvolgendo l'opinione pubblica inglese, God Save the Queen, in cui i Pistols non si sono fatti scrupoli ad insultare addirittura la regina Elisabetta in persona. Questi sono i Sex Pistols.
I'm gonna take it. Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia della musica. Avete appena ascoltato God Save the Queen dei Sex Pistols. Il loro manager McLaren si è sempre mostrato molto consapevole del proprio ruolo di esperto e scopritore di nuove mode. Alla fine degli anni 70 capitano nel suo negozio di vestiti, Sex, alcuni giovani interessanti. Li mette assieme e li chiama Sex Pistols, avviando il punk. McLaren 30 anni dopo è ancora sulla breccia e ci dice che tutto sta nel predire i trend prima che accadano. Quel che McLaren ha inventato con il movimento musicale e culturale punk ha evidenziato con grande precisione uno schema che in molti avrebbero poi cercato di riprodurre: circoscrivere una tendenza popolare di nicchia, amplificarne le caratteristiche e farne il simbolo stesso di ciò che è nuovo, contemporaneo, attuale, rendendolo al contempo desiderabile e riconoscibile dalle masse. Mentre il punk è arrivato fino ai giorni nostri seguendo la scia lasciata proprio da McLaren e dalla sua mitica creatura, gli indimenticabili Sex Pistols.
E dopo aver affrontato la parentesi teatrale, dopo aver parlato di cinema, ragazzi, rimangono solo i libri, insomma, vi vedevo discutere per alcuni consigli.
Sì, infatti, molto carino, può essere come una lettura un po' rilassante e simpatica, Rivergination della Littizzetto, che usa con questi suoi soliti sketch molto carini di attualità sul rapporto uomo-donna. Invece un libro che io ho trovato molto illuminante, potrei dire, era molto chiaro, una biografia su Che Guevara di Jorge Castañeda, e il titolo del libro è Compañero. Secondo me va letto per avere un quadro completo del periodo storico,
sì,
del personaggio.
Sì, io volevo brevemente consigliare il nuovo libro di Travaglio, che è La scomparsa ai fatti, che sembra essere molto interessante e probabilmente illuminante anche questo, Livia, e forse anche un po' più leggibile rispetto ad altri libri come, non lo so, L'odore dei soldi, che erano sicuramente molto più pesanti.
E per come vogliamo chiamarla, mini rubrica, anzi no, sottorubrica Sempre Verde, il nostro Jacopo ci consiglia.
Ma io, da bravo melomane, non posso che consigliare un classico, I dolori del giovane Werther di Goethe, che tra l'altro sarà la seconda opera in cartellone a Roma per questo inverno.
Allora ragazzi, anche per oggi volgiamo la puntata, volge al termine. Mi rimane solo da ricordare che lunedì 29 alle ore 21 al Teatro San Genesio qui a Roma, in via Podgora, la presidente di Emergency, Teresa Sarti, incontrerà il pubblico per parlare del rapporto tra Emergency e l'Africa. Noi ringraziamo Livia.
Ciao.
Ringraziamo e salutiamo anche il nostro Lorenzo.
Ciao ciao.
E salutiamo e speriamo, insomma, che venga di nuovo a trovarci Jacopo.
Ciao, grazie a tutti.
Io vi saluto e vi ricordo che per tutte quante le delucidazioni potete consultare il sito www.zai.net oppure www.radiozainet.it. A lunedì.
Ciao.